La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, c'è anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
15.06, radiocittaperta.it, La Bottega del Forno. Dopo gli spot di metà trasmissione siamo ripartiti con un brano che solo questo potevamo mettere per introdurre la nostra graditissima ospite in studio, Daniela Menta, ben arrivata.
Buonasera a tutti, salve, ciao.
Anzi, bentornata, perché abbiamo scoperto che questa è stata casa sua molto prima che arrivassi io, quindi insomma...
Questo è il luogo del delitto e l'assassino ritorna sempre nel luogo del delitto. Io ho iniziato a fare radio proprio qui a Roma, in questa radio che si chiamava all'epoca Radio Proletaria, poi ha cambiato nome in Radio Città Aperta. Io ricordo quel bellissimo manifesto di Anna Magnani,
no? Dopo te lo faccio vedere,
sì.
Ce l'abbiamo, sì, sì.
E poi insomma da lì è partita una parte della mia vita, parte delle mie molteplici vite, perché ho fatto più cose visto che anche una certa età.
Ma sì, ma non è quello che conta. La cosa che conta è che appunto tu possa essere la giusta persona. Io neanche sapevo di questo precedente, quindi ancora più lieto di averti qui da noi, perché a me serviva una testimone di un momento storico. Tu ovviamente non eri nel 75, perché le prime radio ufficialmente sul territorio nazionale sono successive, però io ho voluto prendere questa data di più o meno metà 1975 come esordio, senza ancora neanche tutte le autorizzazioni di una radio su a Milano, come diciamo debutto di una nuova maniera di concepire proprio l'informazione, che è avvenuta attraverso le cosiddette radio libere. Allora, siccome questo programma, la Bottega del Forno, come abbiamo già dimostrato in passato, non vuole semplicemente limitarsi alla rassegna di musica o cinema di 50 anni fa, ma vuole anche magari andare a capire il contesto nel quale certe espressioni artistiche prendevano forma. Per fare un esempio, ti raccontavo che la settimana scorsa ci siamo occupati dei 50 anni della riforma della legge sul diritto di famiglia. Abbiamo parlato in passato, ad esempio, della rivoluzione dei garofani o della strage di Piazza della Loggia. Quindi cercare innanzitutto di levare un pochettino i cliché degli anni 70 come anni di piombo e basta, perché sono stati anche gli anni di piombo, ma sono stati anni, e mi confermerai, di grande creatività e di grande come dire, impegno civico e come dire, moralità, se vogliamo, e quindi io ti ho voluto convocare proprio perché un tuo racconto di quest'epoca, se vogliamo, un po' pionieristica, e che adesso magari ci sembra paradossale, ma è fondamentale per come poi siamo arrivati ad oggi.
Intanto negli anni 60, quando ancora non c'era tutto il processo di rilettura di decreti per le frequenze, c'erano proprio le radio pirata, e c'era questa radio meravigliosa che si chiamava Radio Caroline, che trasmetteva da un peschereccio nel mare d'Irlanda, quindi era imprendibile, diciamo, l'equipaggio e quindi i conduttori. In realtà la prima vera radio libera, ma libera veramente, come cantava Finardi, fu nel 1974 Radio Bologna per l'accesso pubblico. Vi dirà poco oggi, ma quella radio fu ideata, pensata, tirata su da un signore che adesso fa il regista, lo sceneggiatore, che si chiama Roberto Faenza, ed era una radio molto ancorata nel politico, come poi sono state la maggioranza delle emittenti nate in quel periodo. Periodo di piombo, dicevi, e come è stato definito. Io che ho fatto un libro su Fricantoni degli Schiantos, che ha vissuto il 77 in primissima persona, li definiva gli anni di Pongo, perché erano anni oggettivamente plastici, dove
e
poteva
succedere
davvero di tutto. Cioè Bologna era il capoluogo di una rivoluzione inizialmente fantasiosa, che poi purtroppo finì anche nel sangue, il sangue di Francesco Lo Russo. Ma insomma, Radio Bologna per l'accesso pubblico. Poi iniziano le altre. 75, Radio Parma, che esiste ancora. 1975 ancora Radiolina Cagliari, fondata da Nicola Grauso, che è stato un grandissimo editore, se n'è andato pochi giorni fa. Un bacio, Niki, ovunque tu sia. Radio Milano International, fondata da questi, erano due coppie di fratelli, se non sbaglio, avevano messo su questo studiolo nella camera da letto di uno dei due, e prima la radio, insomma, partì in qualche modo, poi fu sequestrata, poi dissequestrata, e però questa radio, che oggi si chiama R101 e fa parte del gruppo Mediaset, fu quella che sdoganò di fatto i DJ, che ancora non esistevano oggettivamente. Quindi per esempio Claudio Cecchetto, una radio, raccontavo a Fabrizio prima, che era così fuori dagli schemi di quel periodo che qualcuno pensava fosse pagata dalla CIA. Leggende,
erano leggende. Troppo professionali, sì, milanesi sempre passo avanti.
Sì, e poi anche Vasco Rossi diventò conduttore ed editore di una radio che si chiamava Punto Radio di Zocca, anzi, come dice lui. E poi dal 76 in poi fu un profluvio di radio antagoniste: Radio Alice di Bologna, che fu la voce del movimento, Radio Radicale, le indimenticabili segreterie telefoniche aperte dove il pubblico si scatenava.
Ecco, io questa è una cosa che vorrei, interrompendoti, sottolineare: il fatto che tra le tante novità che portarono, ovviamente, a parte il fatto di avere una possibilità di scelta, insomma, ricordiamoci che all'epoca c'erano forse c'era Radio 1, Radio 2 e Radio Vaticana, lì ti fermavi, no? Per cui già ampliare la scelta, quindi offrire delle opzioni di ascolto diverse a chi voleva, e ovviamente aprendosi molto ai giovani, che era un universo totalmente inesplorato. Però c'era questa prima fase particolarmente acuta di interconnessione, cioè di scambio tra un lato e l'altro dell'utenza, nel senso che erano le prime possibilità di interagire telefonando, intervenendo in diretta, potendo dare la propria opinione. C'era stata, credo, 063139
chiamate Roma 3131.
Ah, chiamate Roma 3131
su Radio Rai, ovviamente.
Sì, e che era un pochettino una specie di speaker's corner.
Sì.
Della mattinata, però era molto ingessata e molto istituzionale, anche se interessante e utile. Invece questo racconto che mi facevi di Radio Radicale dimostra invece proprio che il successo di ascolti di queste radio, che spesso e volentieri erano radio che si andavano a sentire solamente nell'ambito di un isolato, probabilmente, sì, a seconda della potenza dell'antenna, che poi spesso e volentieri veniva, come giustamente dicevi te, sbracata, ritirata su un pochino più potente, spostato di una frequenza perché si sovrapponevano. Però effettivamente la radio, come dire, la stratificazione nel territorio passava anche attraverso l'interattività.
Guarda, l'interattività nella radio è fondamentale, ma anche con, diciamo, con i network tu riesci davvero a parlare con chi ti ascolta, e chi, siccome la voce è uno strumento particolare che fa percepire ogni passione, ogni emozione, ogni piccola ansia, ogni commozione, e allora si instaurano dei rapporti stretti, ti dico, di amicizia, te lo dico non a caso. Insomma, io ho avuto l'esperienza anche a Radio Capital con Concita De Gregorio, abbiamo fatto per 2 anni Cactus, questo bellissimo programma che si intitolava Cactus, basta poca acqua, programma che ha vinto il Diversity Media Award, come dicono quelli bravi, come miglior programma dell'anno, e gli ascoltatori, nonostante il programma sia finito da anni, hanno messo su la comune di Cactus, sono tutti all'ascolto, quindi li saluto e li bacio a pioggia.
Grazie, grazie. Se sentite la mancanza di Daniela, fatecelo sapere che cerchiamo di riportarla in radio.
E continuano, come dire, a interagire tra di loro, a interagire con me, a interagire
si
con Concita.
Si crea una piccola, come dire, family.
Si,
no?
Si crea una comunità, la radio è comunità, per questo quando lasci la radio, a parte, diciamo, il medio che è bellissimo, caldissimo, no? E il, come dire, la radio è l'elettrodomestico sentimentale per eccellenza, però è perché si creano poi questi rapporti. Ma ti volevo dire che appunto in quegli anni 76-77 c'è il profluvio, finalmente vengono stabilite le frequenze, Renzo Rossellini, perché poi tu sei un appassionato di cinema, quindi Renzo Rossellini, il figlio di Roberto Rossellini, sale su un palazzo a Piazza Vittorio qui a Roma e tira su questa antenna, nasce Radio Città Futura. Nasce Radio Città Futura, di cui io mi pregio di essere stata in tanti anni l'unica direttrice donna, quindi insomma un piccolo vanto, un fiore all'occhiello. Poi Radio Blu Roma, Radio
94
Blu
e 8, che
94.8, io mi ricordo tutte le frequenze. Allora, Radio Proletaria 88.9, Radio Blu 94.8, Città Futura 97.7. Ecco, insomma, siamo cresciuti anche con questi numeri che ci potremmo giocare all'otto.
Ci sono dei personaggi legati a queste radio? Per esempio, citando Radio Blu, mi viene in mente Alex Righi, che sono stati, per quello che mi riguarda, una, come dire, una pedina decisiva, fondamentale per la mia cultura musicale, tanto per limitarci a quello. Cioè,
Alex Righi, Giancarlo Susanna, come diciamo,
Gerardo Panno,
redattore dell'informazione, Fabrizio, era Giancarlo De Cataldo, il magistrato, poi notissimo giallista. A un certo punto della mia vita, tra le radio, tra le tante radio, perché Radio Blu a un certo punto diventa Italia Radio, la radio del Partito Comunista Italiano, la dirige Veltroni, e c'è una costola romana che va a stare proprio nella sede, in via Palestro, di Radio Blu. C'era una stanzia, una sede scapestrata che cadeva a pezzi, e c'era una stanzina che noi chiamavamo la stanzina fredda perché non c'erano le finestre, dove erano accumulate centinaia di bobine. E un giorno suonò alla porta questo signore, che era Sergio Zavoli, che stava facendo La Notte della Repubblica, e ci chiese di poter ascoltare questa veramente tonnellata di bobine Revox, no? Perché ancora si usavano quelle, per trovare il momento in cui Radio Blu diede la notizia con del sequestro Moro. Maurizio Malabruzzi, famosissimo regista, poi eccetera, grande fotografo, inventore di situazioni, si trovava nella zona e con i gettoni chiamò in radio per dare le ultime informazioni. E Zavoli, voglio dire Sergio Zavoli, si ricordava quel particolare. Giancarlo Susanna che si interrompe dalla linea De Cataldo che dà la notizia del sequestro Moro.
Prima della RAI
e poi contro Radio di Firenze, Radio Popolare di Milano, fondata da un grandissimo come Piero Scaramucci, che ha insegnato tanto anche sull'autogestione, no? Cioè come fare a tenere i conti in ordine di una radio.
Con, sì, per perché esempio, poi c'era ovviamente una grossa approssimazione, non sì, c'era una scuola, non c'era un criterio, si andava avanti un po' così alla giornata.
Ma no? Soprattutto delle volte non avevamo i soldi per pagare il maledetto traliccio a Montecavo che beveva energia come un ubriacone e quindi invece...
E quello non c'era verso, quello lo dovevi pagare.
Sì, sì, se no zitto. E allora ci fece fare questo, ci aiutò, insomma, ci spiegò il modello di Radio Pop, gli abbonamenti, e provammo anche noi a Città Futura e poi diciamo contro Radio di Firenze nel 77, la radio, no, proprio più politica, perché quello è l'anno del movimento, quindi Radio Onda Rossa a Roma, che esiste ancora e a cui auguriamo lunghissima vita, perché poi queste radio, diciamo, di antagonismo servono ancora, sono voci necessarie. E poi Radio Proletaria, dove insomma la mamma di Radio Città Aperta, Radio Città del Capo di Bologna, e poi e qui mi vengono un pochino i brividi, Fabrizio, Radio Out era la radio di Peppino Impastato, la fondò a Terrasini nella sua stanzetta, però aveva un buon segnale, riusciva a raggiungere Palermo ed era un attacco costante ai clan, alla mafia, e per cui poi Peppino pagò con la vita.
Collusioni con la politica, certo.
Certo.
Senti, per prolungare i brividi, visto che hai citato Radio Proletaria, giustamente quando ci siamo messi d'accordo ti è venuto in mente qual era il radiogiornale, insomma, sì, la sigla del giornale radio di Radio Proletaria dell'epoca, e quindi adesso ti interrompo perché voglio farti ascoltare i Pig Peg con Papa's Got a Brand New Pig Peg. 25 radiocittaaperta.it. Abbiamo fatto un tuffo nel passato per far venire un po' i brividi alla nostra ospite Daniela Menta, che si ricorda appunto quando questo brano dei Pigpag era la sigla del GR di Radio Proletaria, prima ancora di Radio Città Aperta. E appunto l'abbiamo qui in studio per ricordare i 50 anni dall'inizio dell'avventura delle radio libere, e parlavamo appunto dell'antagonismo, cioè di come queste radio fossero il portavoce, la cassa di risonanza di quello che all'epoca si chiamava il movimento, appunto che sfociò poi nell'occupazione dell'università del 77, gli anni metropolitani e tutto quello che ne conseguiva.
Sì, ma non solo, erano radio di servizio, perché quando c'erano le manifestazioni e c'erano, come dire, schierati plotoni di poliziotti, celere, certo, carabinieri, la celere, eccetera, eccetera, spesso le radio davano indicazioni su spostatevi di qua, spostatevi di là, attenzione non andate là, portatevi i limoni, perché la polizia tirava i lacrimogeni e il succo del limone è uno, diciamo, degli antidoti casalinghi da usare.
Lo hanno sfruttato purtroppo molto anche a Genova per il
esatto, G8. esatto. E quindi queste radio, ma per esempio Radio Alice, a un certo punto, quando ci sono dopo l'omicidio di Francesco Lorusso, la polizia sfonda, entra nella radio, il conduttore lascia il microfono acceso e si sente tutto, ed è una testimonianza che trovate tranquillamente su YouTube, in internet, ma vi dà il senso di quell'epoca, un'epoca in cui è successo di tutto. Appunto, Bologna era diventata la capitale dell'antagonismo, si riunivano anche i filosofi francesi, il Palasport diventò, come dire, una casa aperta per i gruppi dell'epoca, i Gas Nevada, gli Schiantos, che invece di suonare cucinarono un piatto di spaghetti sul palco, e il Dams, quindi Umberto Eco, Andrea Pazienza, cioè un periodo Frigidaire, un periodo eclatante, insomma, eclatante, in cui è successo tanto di tutto, ma che ha segnato un po' ancora un pezzo di strada, diciamo, di quello che può essere un'idea di realtà contrapposta a quella normalizzata che
istituzionale, diciamo.
Istituzionale, il maledetto mondo del buon senso.
Ecco, io adesso non voglio arrivare a conclusioni affrettate, no, però intanto va fatta una considerazione. Noi parliamo di 50 anni di radio libere da una web radio, quindi diciamo da una costola, da una deviazione, da un'evoluzione, se vogliamo, del medium, no? E tu che vivi la radio da così tanto tempo, con tanta intensità, come lo vedi il futuro della radio?
ma che parli attraverso delle frequenze, parli attraverso il DAB, Digital Audio Broadcasting, che parli attraverso il web, la radio ha un senso, che parli attraverso i podcast, la radio, la voce, il comunicare attraverso un microfono, della musica se c'è, ma anche se non c'è, è comunque una grandissima cosa, proprio perché in fondo Finardi lo diceva, no? Tu puoi fare mille cose mentre ascolti la radio, puoi disegnare, puoi anche provare a studiare, l'unica cosa che non puoi fare se ascolti la radio è fare altra radio.
Insomma, qualcosa devi pure rinunciare.
Però invece a me sembra anche una grande possibilità, Fabrizio, la radio sul web, perché ovviamente ti possono ascoltare da tutto il mondo.
Io ho degli ascoltatori fedelissimi che vengono dalla Nuova Zelanda e da Porto Rico, quindi insomma.
E salutiamoli, mandiamo baci.
Certo, certo. Addirittura se non ricordo male, uno quando entra l'ora legale mette la sveglia un'ora prima, perché sennò si perde, perché è la mattina presto per lui da Porto Rico, quindi si mette la sveglia per alzarsi per sentirla dall'inizio, quindi insomma qualcosa di favoloso.
È qualcosa, è qualcosa che è successo anche a me da ascoltatrice di Stereo Notte, poi prima del Notturno Italiano, che andava in onda su le frequenze medie della RAI, sì, sì, perché parlava ai nostri connazionali all'estero, e poi Stereo Notte, io ero un'ascoltatrice proprio fanatica, mi registravo le cassette se cascavo dal sonno, e poi mi è capitata questa cosa meravigliosa di fare parte di Stereo Notte, di essere una stereo nottambula anch'io, e non mi dimenticherò mai l'emozione quando è partita la sigla che si chiama Viaggiare di Eugenio Colombo, no, del maestro Roberto Colombo, e mi tremavano le mani, c'era Giancarlo Susanna accanto a me che mi stringeva la mano forte, e poi insomma,
dato la spinta,
poi è partito il primo brano ed era come se fossi lì da sempre.
Sì, è come diciamo essere buttati in piscina da bambini, come sì, fanno in Australia, no? Che devi nuotare per forza. Resta comunque il fatto che per fare radio servono un sacco di soldi, perché poi alla fine questo, sì, è il problema. Come tu ben sai, questa è una radio autogestita, è una radio che esiste perché gli speaker sono, diciamo, azionisti, insomma, non ci sono azioni, diciamo, contribuiscono mensilmente con un proprio appunto obolo mensile. Insomma, io ti pregherei, appunto, dall'alto della tua posizione, magari anche di spendere due parole per spingere. Noi facciamo uno spot sulle donazioni, di magari di sensibilizzare soprattutto il tuo network, il tuo fan club, se vogliamo, in questa direzione, perché al netto del fatto che ovviamente ci sono coinvolto personalmente, penso che sia fondamentale che, insomma, se siamo sopravvissuti e continuiamo ad avere un palinsesto molto vario e molto eterogeneo, sia un patrimonio che non vada
smarrito,
disperso.
Dico, certo, una cosa subito, immediatamente. Allora, io sono arrivata, erano le 14:55 e Fabrizio Forno ha mandato gli Aria. Ora cercate nell'etere qualcuno che alle 3:05 manda gli Aria, non lo troverete, così come non troverete i Pig Bag, che erano questo grandissimo gruppo inglese, ma come sentite mescolato con il funk, con la black,
il dub, certo,
un gruppo intelligentissimo, e così come non ascoltereste tante altre cose che invece questa radio continua con passione e perseveranza a trasmettere. Quindi mettetevi la mano in tasca, cuori generosi e sostegno fortissimo a Radio Città Aperta.
Questo era il miglior spot che potessi ricevere. Grazie ancora, Daniela. E se ci sono ultime considerazioni che vuoi fare, perché essendo una radiofona ormai incallita, hai calcolato esattamente i tempi radiofonici dei quali inserirti, quindi la mezz'ora l'hai saputa, come dire, completare senza sgarare di 30 secondi, però te li voglio concedere proprio perché te li meriti, ecco, ce li meritiamo anzi.
E allora facciamo una cosa, che il prossimo brano lo annuncio io.
Ok.
Il prossimo brano.
Lo sai di che si tratta?
Sì,
no?
Assolutamente sì. E anche questa era la sigla di un giornale radio, era la sigla storica del giornale radio di Radio Città Futura. Era un pezzo scritto da Paul Desmond e poi interpretato dall'orchestra di Dave Brubeck. Sentite un po' che meraviglia. Io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Fabrizio per l'ospitalità.
Grazie a te, quando vuoi, la porta è
sempre aperta. Daje, forte, ciao.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.